Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. La puntata di oggi si apre con un tipo di formazione che qualcuno potrebbe definire, in termini zoologici, una specie in via di estinzione, un po' come il falco pescatore o la foca monaca. Ok, messa così sa un po' tanto di forzatura, ma è indubbio che mantenere in vita un organismo così complesso richiede molto tempo, molto impegno, molta creatività e, non da ultimo, soldi. Di cosa stiamo parlando? Delle care vecchie big band, delle orchestre jazz. Per la verità, guardandosi attorno, non ce ne sono poche, anzi, sono diverse, di ottima qualità, spesso con giovani musicisti di grande talento, guidate da brillanti compositori e band leader come Tom Smith in Inghilterra o come Danny Yanokuchi e Darcy James Argue negli Stati Uniti. A questi aggiungiamo volentieri un altro nome, anzi, lo sentiamo subito. Lui è Ben Patterson con la sua jazz orchestra.
Thank you.
We're back, baby. Ehi, siamo tornati. Questo è il brano che apre col botto il nuovo album della Ben Patterson Jazz Orchestra, Mad Scientist Music, la musica dello scienziato pazzo, come si evince chiaramente anche dalla copertina dell'album. Un tavolo pieno di recipienti, fiale, becchi Bunsen, sostanze varie e un bel trombone, lo strumento di Ben Patterson. Il titolo glielo ha regalato il proprietario di un locale in cui si esibiva, che a un certo punto gli fa: «La tua musica sembra uscita dal laboratorio di uno scienziato pazzo e tu sei il dottor Frankenstein». Ben evidentemente ha apprezzato e l'ha scelto come titolo del suo terzo album da leader della sua jazz orchestra. Ben Patterson non è un giovincello, è in giro da più di due decenni e in questi 20 anni e passa si è fatto la gavetta studiando, ovviamente, e poi collaborando a lungo con una vera e propria istituzione musicale, The Airmen of Note, l'orchestra delle forze aeree americane, fondata nel 1950, erede, diciamo così, della Major Glenn Miller Army Air Forces Orchestra, l'orchestra del maggiore Glenn Miller. Ben Patterson non è salito così in alto nelle gerarchie militari, ha raggiunto il grado di sergente maggiore, il che non gli ha impedito di diventare il leader musicale dell'ensemble. A un certo punto però evidentemente le mostrine cominciavano ad andare un po' strette e quindi ha prima fondato la Ben Patterson Jazz Orchestra nel 2016 e poi il Ben Patterson Group nel 2020. Mad Scientist Music è un album fortemente consigliato per tutti gli appassionati di un jazz sì classico ma che non si guarda solo alle spalle. E già che ci siamo, citiamo e segnaliamo molto volentieri anche l'album precedente della Ben Patterson Jazz Orchestra, Groove, del 2024, altro lavoro estremamente godibile. Restiamo nell'ambito dei fiati, dal trombone di Ben Patterson passiamo alla tromba di Brandon Woody, un giovane musicista qui al suo album di debutto.
Thank you.
We Ota Benga di Brandon Woody, giovane trombettista da Baltimora che pochi giorni fa ha pubblicato il suo disco di debutto For the Love of It All. E non lo ha fatto da indipendente per una piccola etichetta sconosciuta, no, lo ha fatto per la Blue Note, casa discografica da sempre associata all'eccellenza nel mondo del jazz. Qualche mese fa è stato messo sotto contratto dal presidente dell'etichetta Don Was, uno che ha un buon orecchio, il minimo che si possa dire, e i primi frutti sono appunto questo disco For the Love of It All, registrato con gli Upendo, si scrive così, una formazione da lui fondata assieme al tastierista Troy Long, amico di lunga pezza, si conoscono da quando Brandon Woody aveva 14 anni, il bassista Michael Saunders e il batterista Quincy Phillips. È un disco nato sul palco, nel senso che i brani sono stati letteralmente testati sera per sera negli ultimi 3 o 4 anni. È un disco ambizioso, articolato, molto impegnato, e la canzone che abbiamo appena sentito è uno degli episodi più significativi. In We Ota Benga, Brandon Woody e i suoi Upendo, che in Swahili vuol dire amore o qualcosa di simile, raccontano una storia in cui l'amore non si vede nemmeno col binocolo. Il titolo, prima di tutto, We Ota Benga, noi Ota Benga, noi siamo Ota Benga. Nome di fantasia? No, nome vero di una persona vera nata alla fine del 1800. Ota Benga proveniva dal Congo e apparteneva al gruppo Mbuti, i pigmei del Congo. La storia lo ricorda perché fu ridotto in schiavitù a 21 anni, portato negli Stati Uniti ed esposto come attrazione alla Louisiana Purchase Exposition in occasione della terza edizione dei Giochi Olimpici Moderni che si tennero a St. Louis nel 1904 e esibito anche allo Zoo del Bronx a New York. Sì, avete sentito bene, lo zoo nel caso specifico umano. Un'istituzione, quella dello zoo umano, di cui si ha notizia tra il 1870 e il 1940, quindi non stiamo parlando di ere geologiche fa. Il concetto era molto chiaro, molto semplice. Venite a vedere come sono fatti i selvaggi, come sono diversi da noi, evoluti uomini e donne dalla pelle bianca. Ota Benga è stato uno dei simboli di questa pagina della storia e aggiungete l'aggettivo che ritenete più opportuno. Nello zoo del Bronx era stato rinchiuso nella gabbia delle scimmie e veniva presentato come l'anello mancante nella catena evolutiva. Gli avevano limato i denti, glieli avevano affilati per renderlo ancora più mostruoso. La comunità afroamericana ovviamente si indignò e soprattutto attraverso la Chiesa fece pressione sulle autorità locali perché Ota Benga venisse liberato, cosa che avvenne nel 1906. All'epoca aveva 23 anni, nessun lavoro, nessun vestito, scarsissima conoscenza della lingua. Grazie all'aiuto di varie associazioni cominciò lentamente a vivere una vita, diciamo, normale, con un tetto sopra la testa e un lavoro. Ma il desiderio era uno solo, tornare dall'altra parte dell'Atlantico a casa sua, nel Congo. Peccato che si mette di mezzo anche la storia, con la S maiuscola. Nel 1914 scoppia il primo conflitto mondiale dell'era moderna e questo blocca tutti i viaggi delle navi passeggeri. Ritorno a casa rimandato sine die. L'epilogo della vicenda, non è difficile immaginarlo, è cupo, come tutta la sua storia. Caduto in depressione, muore suicida nel 1916, a 33 anni. Onestamente non conoscevo Ota Benga, la sua storia, ignoravo la portata dei cosiddetti zoo umani a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Non so cosa ne pensiate voi, ma trovo consolante, diciamo così, l'idea che una canzone possa servire non solo a svagare la mente, ma ogni tanto anche ad accenderla.
Oh,
Abbiamo sentito Omer Avital, bassista israeliano ormai stabilitosi nella Grande Mela da diversi anni. Ed è proprio lei, la città dei tanti ponti dove si incontrano l'Hudson e l'Oceano Atlantico, la protagonista di questo concentrato di adrenalina che abbiamo appena sentito. New York Now and Then, titolo del brano ascoltato e dell'album. New York ieri e oggi, parafrasando in parte uno dei tanti gioielli firmati da Vittorio De Sica, ieri, oggi e domani, quello con i tre episodi, con altrettante versioni della meravigliosa coppia Lauren Mastroianni. Il New York ieri e oggi di Omer Avital è una specie di resoconto di quanto successo nella scena newyorkese degli ultimi anni e allo stesso tempo, parole sue, una lettera d'amore per questa città extra large, fuori scala. Sempre citando Omer Avital, lo spirito di New York è in tutti i brani dell'album. C'è la sensazione che tutto è possibile qui a New York. Il disco è stato registrato tra il 2020 e il 2024 e molti brani sono stati provati e registrati nel suo club, il Wilson Live in Bushwick a Brooklyn, anche durante il periodo di distanziamento sociale per il Covid. E nonostante tutte le misure precauzionali, che ricordiamo ancora abbastanza bene, si sente un'energia, una voglia di suonare debordanti, senza limiti, un po' come New York appunto. Per descrivere la musica di Omer Avital, spesso sono stati tirati in ballo veri e propri giganti della storia del jazz. Se come pietra di paragone per giudicarti usano per esempio tale Charles Mingus e dal confronto non ne esci massacrato, anzi, allora vuol dire che te la stai cavando abbastanza bene. New York, Now and Then, del contrabbassista israeliano Omer Avital, altamente consigliato. E non ci spostiamo di molto per il prossimo brano, nel senso che siamo sempre a New York, c'è ancora un musicista israeliano che suona uno strumento a corde, ma in questo caso sono più fini e sono sei. Thank you. trio di Gilad Axelman, con lui alla chitarra, Marcus Gilmore alla batteria e Larry Grenadier, a lungo sodale di tale Brad Meldau, al contrabbasso. Bella accolita. Li abbiamo sentiti in Downhill from Here, espressione gergale che significa più o meno le cose possono solo peggiorare. Chissà a cosa si riferiscono. Downhill from Here è anche il titolo dell'undicesimo album da leader del chitarrista israeliano, 42enne, giunto a New York nel 2004 e che da allora è diventata la sua casa, come nel caso del contrabbassista Omer Avital, di cui abbiamo parlato pochi minuti fa. Gilad Axelman, lo avete sentito, ha uno stile molto raffinato, etereo, estremamente elegante. Sono questi gli aggettivi che di solito si usano per descriverlo, e ha ragione, perché ascoltando l'album spiccano proprio questi aspetti: la delicatezza, la fluidità della sua tecnica e delle sue melodie. Non vuol dire che non sappia mettere la quinta, quando vuole si mette in modalità groove un po' sporco e funziona molto bene, ma in questo album oggettivamente lo fa poco, solo una volta in Scoville verso la fine del disco. Diciamo che nell'ultimo album privilegia le marce basse e fa bene perché il viaggio in questo caso è molto molto piacevole. Abbiamo in scaletta un altro trio, ma al posto della chitarra c'è un piano, anzi un piano elettrico, nella fattispecie il famoso Fender Rhodes. Danza della sera, questo è il titolo originale, non tradotto, del brano appena ascoltato. Lo troviamo su Groove and Melody del pianista italiano Paolo Di Sabatino, uscito a metà aprile. Lo abbiamo già ospitato poche settimane fa con Like an Actor, il primo singolo che annunciava appunto il suo nuovo disco in trio, accompagnato da Cristian Galvez, bravissimo bassista cileno, e da tale Dennis Chambers alla batteria. Uno che ha suonato con, qui vedo una lista lunga mezzo chilometro, ne scelgo tre: John Scofield, Mike Stern e Bill Evans, così tanto per. E visto che Dennis Chambers collabora con Di Sabatino da diversi anni, questo dovrebbe farci capire diverse cose su qual è il tipo di stima di cui gode il pianista teramano. Mi piacerebbe aggiungere un po' di informazioni su di lui, sulle tante attività anche extra jazz nel mondo della musica popolare colta italiana, con artisti come Antonella Ruggero, Grazia Di Michele o Fabio Concato. Ma siamo quasi in chiusura e abbiamo ancora una piccola gemma che merita due parole. Giuro, ci sarà l'occasione per tornare a parlare di Paolo Di Sabatino, ma adesso, per arrivare a tagliare il traguardo di questa ennesima tappa di Bourbon Street, ci affidiamo alle mani di un bravissimo pianista che non c'è più da qualche anno, è morto nel 2020. L'occasione ce la dà un disco solo, nel senso di solo piano, pubblicato la prima volta nel 1974 e ristampato poche settimane fa. Il disco è una sciccheria ed è intitolato Muse, Ancestral Streams. È firmato da Stanley Cowell. Il disco viene da un catalogo veramente straordinario, quello dell'etichetta Strata East, una società indipendente creata da musicisti, uno di questi era proprio Stanley Cowell, l'altro era l'amico trombettista Charles Tolliver, per musicisti. L'etichetta visse praticamente un decennio e dopo tanti anni di oblio sta rivedendo la luce proprio in questi mesi. Mi sento di fare un'altra promessa. Torneremo a parlare della Strata East in una prossima puntata estiva di Bourbon Street, quindi fra poche settimane. Per adesso vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione d'ascolto e vi lascio con questa Abscressions di Stanley Cowell.